Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Chi è andato in un centro commerciale o qualche posto nelle ultime 2-3 settimane sa che in questi giorni, il 25, il mondo celebrerà quello che chiamano Natale, che sarebbe, dicono, il giorno della nascita di Gesù Cristo, anche in realtà la Bibbia assolutamente non ci dice quando è. Fu scelto 25 dicembre dopo vari secoli, quando ormai la Chiesa di nome, non di fatto, si era messo insieme allo Stato ed era diventato una cosa più politica che altro, e cominciavano a conquistare i popoli. Allora quei popoli, per farli essere cosiddetti cristiani, membri della Chiesa, hanno accettato le loro feste come parte della Chiesa, e c'era una festa a questo punto di dicembre, e hanno detto: va bene, dobbiamo dare un nome cristiano. Ho visto un pezzo di una intervista che in Cuba, che in teoria sarebbe cattolico, c'era una festa, mi pare era ieri, ora era in questi giorni, a San Lazzaro. Allora tante persone fanno pellegrinaggi in questa chiesa, migliaia e migliaia, arrivano anche, fanno 10 chilometri in ginocchio, letteralmente in ginocchio nudo, o chi sul sedere spingendosi con le mani per arrivare, e hanno intervistato il prete di questa chiesa, perché questo San Lazzaro è anche un demone che era adorato da certi africani che sono andati lì. E lui ha detto: noi abbiamo messo insieme queste due figure, celebriamo tutti e due lo stesso giorno, perché questo aiuta questo popolo a avvicinarsi a Gesù. Quindi permettiamo loro di continuare ad adorare, a venerare questa figura demonica, che mettiamo lo stesso giorno di San Lazzaro e chiamiamo lui. Quindi le statue di San Lazzaro sono quell'uomo lì, demonico. Ma non si può prendere qualcosa dell'occultismo, mettere un'etichetta cristiano e dire questo è celebrare Dio. Cioè, non ha senso. Dio nella Bibbia è tanto chiaro che non si può mischiare forme di varie religioni. Dio non lo accetta. Non possiamo adorare Dio come vogliamo noi. Non possiamo servire Dio come vogliamo noi. Allora, qual è la differenza fra tirare dentro un altro pezzo di un'altra religione e dire lo facciamo nel nome di Dio, e avere uno come anziano pastore che non ha le qualifiche da Dio? Qual è la differenza? Stiamo facendo per testa nostra. Qual è la differenza per una donna che dice: io non voglio accettare il mio ruolo perché io ho dei doni da Dio che voglio andare e fare questo e quell'altro e non voglio essere sottomessa? Sta facendo per testa. Qual è la differenza se noi esercitiamo doni o pratiche o modi di fare secondo testa nostra, modo nostro? Cioè, non bisogna criticare gli altri se noi facciamo la stessa cosa in un'altra forma. Gesù Cristo è l'unico capo della Chiesa, è l'unico Salvatore, e chi segue Cristo, perché le sue pecore ascoltano la sua voce e lo seguono. Quindi, 25 dicembre è una data scelta per tirare dentro un gruppo di pagani che avevano quella festa, ed era per accontentare loro. Tanti che celebrano Natale non sanno perché Gesù è venuto. Non sanno perché Gesù è venuto nel mondo. Perché Gesù non è venuto per essere adorato come bimbo. Gesù non è venuto per essere pregato come bimbo. Chi non conosce perché Gesù è venuto e non solo sa, ma chi non ha Gesù nel ruolo per cui è venuto, conoscerà Gesù Cristo come giudice all'ultimo giudizio e sarà condannato da Gesù. Dalla bocca di Gesù ci sarà la condanna per quella persona. Quindi non dobbiamo pensare a Gesù come un carino bambino, dobbiamo pensare a Gesù per chi è. Allora, domanda, perché Gesù Cristo ha lasciato cielo per prendere forma d'uomo per nascere? Perché? Gesù è venuto, e non dobbiamo indovinare, non dobbiamo, ma credo perché possiamo andare alla parola di Dio e scoprire esattamente perché Gesù è venuto. E io prego che in questa stagione possiamo parlare con gente che stanno celebrando la nascita di un Salvatore che non conoscono, ma che possiamo farlo con quell'umiltà di sapere, sai, forse non celebro una festa pagana, ma io ho cose nella mia vita che ho deciso io. E non sono da Dio. Ci sono modi che voglio vivere la mia vita cristiana che non sono giusti. Non voglio fare quello, allora non lo faccio e mi scuso con mille motivazioni. Non voglio essere quel tipo di uomo o quel tipo di donna che Dio dice. Non mi piace quell'aspetto del mio ruolo, quindi lo ignoro. Cioè, non dobbiamo mai puntare il dito ad altri, dobbiamo piuttosto esaminare noi stessi. Sto seguendo Gesù Cristo nel ruolo in cui è venuto, che sarebbe il ruolo di essere Signore e Salvatore. Vogliamo vedere alcuni brani fra tanti, infatti dovevo proprio selezionare, vogliamo vedere alcuni brani che parlano del motivo per cui Gesù è venuto. Luca capitolo 1, Luca 1 se vogliamo trovare. E vogliamo pregare di veramente vedere Gesù per quello che è. Luca 1, versetto 26. L'angelo Gabriele è stato mandato da Dio a parlare a una giovane donna vergine fidanzata, ma non ancora sposata. Al sesto mese della gravidanza di Elisabetta, la cugina di Maria, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, ad una vergine fidanzata ad un uomo di nome Giuseppe, della casa di Davide, e il nome della vergine era Maria. E l'angelo, entrato da lei, disse: «Salve, o favorita della grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne». Ma quando lo vide, ella rimase turbata alle sue parole e si domandava cosa potesse significare un tale saluto. E l'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, tu conceperai nel grembo e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Egli sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine». Questo angelo annuncia la nascita di Gesù e dice varie cose di lui. Dice lì, per esempio, in versetto 31, «Li porrai nome Gesù». Gesù vuol dire la salvezza, vuol dire salvare. Gesù è venuto non per darci una vita facile, Gesù è venuto per salvare. Infatti doveva avere quel nome perché è il Salvatore. Dice, egli sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Questa è una dichiarazione della divinità di Gesù Cristo. Sarà chiamato grande, figlio dell'Altissimo. Ma Dio non ha figli che sono grandi. Fa diventare figli, in un certo, ma non figli che sono grandi, ma Gesù è divino e fa parte di Dio, c'è il Padre, c'è il Figlio, c'è lo Spirito Santo. Gesù è Dio venuto come uomo. Il Signore gli darà il trono di Davide, suo padre, perché era un discendente umano di Davide. Gli darà il trono, il regno, e dice, e regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. Lui sta dicendo, questo che nasce regnerà per tutta l'eternità futura. Allora, non si tratta di un uomo sulla terra, che nessun uomo vive oltre a quel un centinaio di anni, sarebbe già tantissimo. Ma dice che Gesù, che nascerà, sarà chiamato divino e avrà un regno che dura per tutta l'eternità. Poi andando avanti, lo stesso capitolo, Giovanni Battista nacque da Zaccaria ed Elisabetta, una nascita miracolosa, in quanto lei era ormai sterile e non poteva avere figli. E quando è nato, suo padre, che era muto durante la gravidanza per la mancanza di fede, Zaccaria, versetto 67 leggo, Zaccaria, suo padre, fu ripieno di Spirito Santo e profetizzò dicendo, benedetto sia il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e compiuto la redenzione per il suo popolo e ci ha suscitato un potente salvezza nella casa di Davide, suo servo. Allora, i profeti, spesso lui sta profetizzando, usano il passato per una cosa futura. Usano un verbo passato per una cosa ancora futura, perché agli occhi di Dio è già compiuta. E Dio ha visitato e compiuto la redenzione. Infatti Dio ha visitato il mondo venendo in forma di Gesù Cristo. E ha compiuto, Gesù è venuto per compiere la redenzione. Pagare il debito del peccato, redimere un popolo. Noi tutti eravamo debitori del nostro peccato sotto condanna e Gesù Cristo è venuto per pagare quel prezzo, per compiere la redenzione che permette all'uomo di nuovo di avere, essere riconciliato con Dio ed essere salvato. Versetto 69. Ci ha suscitato un potente salvezza alla casa di Davide, il suo servo. Ha suscitato una potente salvezza perché la salvezza è più grande come atto di quanto è la creazione del mondo. Creazione del mondo, Dio non doveva disfare niente. Doveva solo creare da nulla. Ma la salvezza doveva disfare il nostro peccato. Doveva coprire la nostra colpevolezza. Doveva soddisfare la sua giustizia e la sua ira contro il nostro peccato. Versetto 70 a 75 dice, come egli aveva dichiarato per bocca dei suoi santi profeti nei tempi antichi, perché fossimo salvati dai nostri nemici e dalle mani di tutti coloro che ci odiano, per usare misericordia verso i nostri padri e ricordarsi del suo santo patto, e vado giù per concederci che, liberate le mani dei nostri nemici, lo potessimo servire senza paura in santità e giustizia davanti a Lui tutti i giorni della nostra vita. Allora, qui parlano in termini terreni che si applicano a cose spirituali. Dio ci libera dai nostri, Gesù ci libera dai nostri nemici. Quali sono i nostri due nemici peggiori? Il nostro peccato è la legge di Dio. Il nostro peccato ci rende colpevole, la legge di Dio ci condanna all'eternità di tormento. Cioè, il nostro peccato ci rende colpevole, la legge di Dio dice che dobbiamo essere separati da Dio per sempre in tormento, e Gesù ci libera dal nostro peccato, caricandosi Lui del nostro peccato. Lui paga la condanna della legge, la legge è soddisfatta. E adesso Dio ci guarda giustificati. Nessuno arriva a Dio peccando meno. Dio arriva al peccatore, paga la condanna di quel peccatore e quel peccatore diventa un figlio di Dio, giustificato e salvato. E così, come diceva, lo potessimo servire senza paura in santità e in giustizia davanti a Lui, nella Sua presenza, tutti i giorni della nostra vita e tutti i giorni dell'eternità. Gesù viene per riconciliare peccatori con il Padre. E ora che possiamo comprendere di più questo. Zaccaria e parla del suo figlio Giovanni Battista, 76, e tu, piccolo bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché tu andrai davanti alla faccia del Signore a preparare le sue vie, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nel perdono dei loro peccati, grazie alle viscere di misericordia del nostro Dio, per cui l'aurora dell'alto ci ha visitati, per illuminare quelli che giacevano nelle tenebre e nell'ombra della morte, per guidare i nostri passi nella via della pace. Cioè, Dio illumina chi stava nelle tenebre, affinché possano essere salvati e camminare nella luce. Questo Gesù è venuto a compiere. Guardiamo in Luca 2, 21. Dopo che Gesù è nato, quando erano passati i giorni della purificazione, Maria e Giuseppe lo hanno portato a Gerusalemme, al Tempio, versetto 21, inizieremo, per offrire delle tortore e sacrificio per lui, che era stabilito dalla legge. E leggo da 21 a 25. Ora, quando furono trascorsi gli 8 giorni, dopo i quali egli doveva essere circonciso, gli fu posto il nome Gesù, il nome dato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando poi furono compiuti i giorni della purificazione di lei, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come scritto nella legge del Signore. E poi salto giù a 25. Ora ecco, vi era a Gerusalemme un uomo chiamato Simeone. Quest'uomo era giusto e pio e aspettava la consolazione di Israele. Cos'è la consolazione di Israele? Cos'è aspettava? La consolazione di Israele è un termine che vuol dire il Cristo. Lui aspettava il Cristo. Aspettava colui che sarebbe il Salvatore, il Re, il Profeta del popolo di Dio. Lui aspettava. E dice, e lo Spirito Santo era su di lui, e gli era stato divinamente rivelato dallo Spirito Santo, che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. Allora, questo Simeone, Dio gli ha fatto capire che avrebbe potuto vedere con i suoi occhi il Cristo. Allora lui, quel giorno, 27, egli dunque, mosso dallo Spirito, venne nel Tempio. E come i genitori vi portarono il bambino Gesù per fare a suo riguardo quanto prescriveva la legge, egli, Simeone, lo prese tra le braccia e benedisse Dio dicendo, «O Signore, lascia che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che tu hai preparato davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti, e gloria del tuo popolo Israele». Allora questo uomo, guidato dallo Spirito Santo, ha riconosciuto questo bimbo diventerà uomo ed è la salvezza. Questo bimbo è la luce per tutti i popoli. È la luce del mondo. Quella che illumina quelli che sono nelle tenebre. Allora, Giuseppe e la madre del bambino si meravigliavano delle cose che si dicevano di lui. Poi Simeone li benedisse e disse a Maria, sua madre, ecco, costui, questo bambino, è posto per la caduta e per l'innalzamento di molti in Israele e per essere segno di contraddizione. Lui sarà motivo di caduta di tanti. Chi non crede in lui cadrà sotto giudizio. E l'innalzamento. Chi crede in lui sarà innalzato dal peccato alla giustificazione, alla salvezza. In Matteo, troviamo Matteo 1, l'annuncio dell'angelo Gabriele a Giuseppe. Matteo 1, versetto 18. Ora, la nascita di Gesù avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa in matrimonio a Giuseppe, ma prima che iniziassero a stare insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Allora Giuseppe, suo sposo, che era un uomo giusto e non voleva esporla all'infamia, deliberò di lasciarla segretamente. Ma mentre rifletteva su queste cose, ecco un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria come tua moglie, perché ciò che è stato concepito in lei è opera dello Spirito Santo. E lei le partorirà un figlio, e tu gli porrai nome Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Allora, vogliamo pensare qui cosa sta dicendo. Prima che Gesù fosse nato, l'angelo annuncia anche a Giuseppe che dovrebbe avere il nome Gesù perché, dice, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Gesù è venuto come Salvatore. E chi è il suo popolo? Chi è il popolo di Dio? Così dice Gesù figlio al Padre in Giovanni 17. Chi ha salvato? Tutti loro, coloro, dice Gesù al Padre, che tu mi hai dato. Allora, il popolo di Dio, così dice in Efesini, che dai due popoli, giudei e gentili, lui ha abbattuto la barriera e ha fatto dei due un solo nuovo uomo. C'è un popolo di Dio ed è composto di tutti coloro che si aggrappano a Gesù Cristo come Signore e Salvatore. E Gesù salverà il suo popolo dai loro peccati. Dei loro peccati. Era necessario per Gesù di venire per te, perché per poter perdonare e salvare dai peccati uno doveva pagare la condanna. Allora Gesù è venuto per quello, per caricarsi del peccato, per poter perdonarci e salvarci. Eravamo schiavi del peccato, eravamo separati da Dio, non volevamo la salvezza perché eravamo nelle tenebre, e una grande luce ci ha illuminato, ci ha fatto vedere Gesù Cristo. Un altro nome di Gesù è Emanuele. Cosa vuol dire Emanuele? Dio con noi. Dio che era separato da noi a causa del peccato, Dio con noi. Qual è la tua situazione? Difficile? Solo? Persone contro di te? L'unica nella classe? L'unica nella famiglia? Isolata? Se tu ti aggrappi a Gesù, Dio è con te. E se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Cosa vuol dire? Che il Dio tre volte santo è con noi. Cosa vuol dire che abbiamo ricevuto non la spirito di lo spirito di paura, ma lo spirito di adozione, per mezzo del quale possiamo chiamare Dio Abba, Papà. Quando dice Dio con noi, non è una parola, è una realtà. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Io sarò con voi, dice Gesù, fino alla fine dell'età. E poi voi sarete con me. Noi eravamo separati da Dio, senza saperlo. La grande maggioranza delle persone intorno a noi sono separati da Dio senza saperlo. E Gesù Cristo ha lasciato la presenza del Padre per venire alla terra, per subire il disprezzo, l'odio, per essere ucciso e poi per caricarsi del peccato nostro. Ma non è rimasto nella tomba. Avendo pagato, ha avuto vittoria, è risuscitato, è salito in cielo dove regna e ritornerà. Allora, alla luce di questo, quando pensiamo alla nascita di Gesù, a che cosa dobbiamo pensare? È giusto concentrare su un bambino? Quando si pensa ad un grande generale che ha, per esempio, si pensa a Garibaldi come colui che ha fatto guerre per liberare l'Italia, per poter unificare l'Italia. Ricordandolo in quel ruolo, che è giusto, è il suo ruolo, sarebbe giusto pensargli a lui come un bimbo? Cioè, era un bimbo, ma non era come bimbo che ha compiuto quello che ha compiuto, era come uomo. Vogliamo ricordare non un carino bimbo, vogliamo ricordare un Salvatore che ha lasciato il cielo per nascere come bimbo indifeso, colui che ha messo le stelle nella posizione che hanno, gestisce l'universo, tutto sostiene lui. È diventato bambino, che umiliazione per salvare i peccatori. Gesù è venuto come Salvatore. La domanda allora, tu hai Gesù come Salvatore? L'hai accolto nella tua vita come Salvatore? Perché se tu hai accolto Gesù, è venuto per te. E se non hai accolto Gesù, puoi accoglierlo. Puoi dire, tu sei venuto dal cielo, lo so. Perché lo sai? Se lo sai, lo sai, perché Dio ti ha aperto gli occhi a saperlo. Questa è opera di Dio. E allora tu puoi dire, Signore, tu mi hai aperto gli occhi a vedere che Gesù è venuto per salvare i peccatori. Sono peccatori, salvami. Se tu nasci in famiglia con genitori salvati, tu puoi andare al tormento eterno. È importante per i figli qui di sapere che senza Cristo nella loro vita saranno in tormento eterno per tutta l'eternità. Non importa la realtà della fede dei genitori. La fede non si trasmette da persona a persona. La nuova nascita non viene per carne, né per sangue, né per volontà d'uomo. Vieni da Dio. Ma uno può crescere senza mai aver sentito da Dio. Può crescere in una nazione dove Gesù non è nominato come Salvatore del mondo. Può crescere dove nessuno è nominato. Ma può arrivare alla conoscenza di Gesù Cristo. E ci sono due modi di accogliere Gesù. O meglio dire, non raccogliere, di rispondere a Gesù. Trovate con me Giovanni 3. Giovanni 3. Giovanni 3, iniziamo a 16. Gesù è venuto, ma non viene accolto nello stesso modo dalle persone. Allora, Giovanni 3, 16 a 21. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio infatti non ha mandato dal cielo alla terra, non ha mandato il suo figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Ora il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo, Gesù è chiamato la luce, e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti, chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Le parole chiave. 17. Dio ha mandato il proprio figlio nel mondo. Un bambino normale inizia la sua esistenza al momento del concepimento e nasce dopo circa 9 mesi. Gesù invece è sempre esistito ed è stato mandato al mondo dal cielo. Poi lo ha mandato per un scopo, affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Gesù è venuto per salvare, ma qui dice che non tutti sono salvati. E la differenza sta in versetto 18, che dice, chi crede in lui Abbiamo letto in Giovanni capitolo 1 altre volte che credere vuol dire accogliere, ricevere per chi è. Chi crede in Gesù non è condannato. Chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Gesù Cristo è stato mandato nel mondo per salvare coloro che si ravvedono e pongono la loro fede in Lui. E coloro che non credono in Lui sono sotto condanna. Credere non vuol dire sapere. I demoni credono in quel modo e saranno tormentati per sempre. Credere vuol dire riconoscere che Gesù è Dio, è il Salvatore, e di aggrapparsi a Lui in quel ruolo. E 19:21 parla dei due gruppi di persone che ci sono nel mondo. Ora il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti, chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano rimprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Questo brano ci insegna che chi non viene a Gesù Cristo non avrà la salvezza, ma in realtà odia Gesù. Possono amare la religione, possono chiamarsi cristiani, o buddisti, o musulmani, o induisti, o, però se non hanno accolto Gesù, odiano la vera luce. Possono celebrare la nascita di un bimbo nato in una stalla, ma non vengono alla luce. Chi invece è nato di nuovo ha un cuore trasformato da Dio e desidera stare nella luce, il più vicino a Gesù possibile. Allora, domanda: che senso ha per qualcuno che odia la luce di celebrare la nascita del suo giudice? Che senso ha, se uno non ha Gesù, di celebrare la nascita di colui che lo condannerà eternamente? Non ha senso. Non ha senso. Che senso ha rimanere nemico di Gesù Cristo e non accoglierlo come Salvatore? Che senso ha vedere Gesù a distanza e recitare a distanza: venite a me, voi tutti che siete attravagliati e affaticati, e io vi darò che cosa? Riposo all'animo, perché è un riposo dove c'è perdono. Allora, alla luce di tutto questo, mentre il mondo celebra la nascita di uno sconosciuto a loro, chi conosce Gesù può gioire non solo nella nascita, ma nella nascita per morire e per risuscitare. Se tu oggi non hai Gesù Cristo, se tu sei cresciuto sentendo di Gesù da quando ti ricordi, sappia che Gesù Cristo ti giudicherà. Giudicherà bambini, ragazzini, giovani e adulti. E chi si trova davanti al giudizio senza Gesù già come Salvatore non avrà speranza. Ma sappia che Gesù perdona, Gesù salva oggi, salva i peccatori peggiori. E se tu hai Gesù come Salvatore, vogliamo gioire non una volta all'anno, vogliamo gioire tutto l'anno e tutta la vita, che siamo figli di Dio, perdonati, e non importa il cammino, non importa le difficoltà, non importa se ho lavoro o non ho lavoro, se ho soldi o non ho soldi, se ho salute o non ho salute, se sono solo o tante persone cari, se ho una vita che mi piace, una vita dura, non importa, perché è breve. E ciò che importa è che io so quello che mi aspetta per tutta l'eternità. Se hai Gesù, celebriamo un Salvatore vivente, un Salvatore che è diventato uomo, ha compiuto la salvezza e ora regna prima di ritornare. Celebriamo la nascita, la morte, la risurrezione e anticipiamo il ritorno di Gesù Cristo.
il Re dei Re, il Salvatore dei peccatori. Preghiamo. Padre, vogliamo essere presi con la grandezza della salvezza. E troppo spesso siamo presi con cose che non sono grandi. Siamo presi con problemi, come se tu fossi incapace a risolvere. Siamo presi con piaceri che ben presto saranno dimenticati. Siamo presi da tante cose. Vogliamo essere presi di Gesù Cristo. Vogliamo essere meravigliati che il Signore dei Signori sarebbe diventato uomo, che il Santo avrebbe indossato peccato. Vogliamo essere presi di questo. Oh Padre, in un momento in cui il mondo celebra la nascita di uno che non conoscono, certamente è ipocrisia, ma non vogliamo vedere loro, vogliamo vedere noi stessi, perché noi nominiamo Gesù Cristo come Signore e Salvatore e spesso non viviamo come tali, come figli suoi. Spesso non dimostriamo la gioia di avere il perdono eterno. Spesso non dimostriamo fede in colui che può ogni cosa. Padre, facci vedere più di Cristo. Vogliamo vedere più di Cristo, per chi è veramente. Vogliamo vedere Gesù Cristo come il sovrano che intercede per noi, che controlla l'universo. Vogliamo vedere Gesù Cristo che ci dà libero accesso al Padre affinché possiamo sempre trovare quell'aiuto opportuno al momento giusto. Vogliamo vedere Gesù come il nostro mediatore, come il nostro avvocato, come il nostro Signore e Salvatore. Mostraci più di Gesù e darci il privilegio di proclamare questo Gesù affinché tanti altri possano celebrarlo perché è venuto per loro. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.